buongiorno ascoltatori. Quella che state per ascoltare, forse se lo vorrete, non è una puntata inedita del Giorno delle Locuste, bensì un estratto della serata intitolata Straziami, ma di dazi saziami, andata in scena sul palco del nostro auditorium nel corso della campagna abbonamenti. La serata durava 2 ore e mezza, ve ne proporremo un estratto di 1 ora. Se siete invece interessati ad ascoltare tutto il resto, potete citofonare direttamente a casa del professor Di Stefano, provvederà lui direttamente a consegnarvi tutte le parti mancanti, che ovviamente sono le migliori. Intanto, buon ascolto. Buonasera a tutti e grazie di essere qua. Ciao! Questa è una serata che, come vedete da questa splendida copertina fatta 6 minuti fa con l'intelligenza artificiale, si chiama Straziami ma di dazi saziami. Sarà un grandissimo viaggio che faremo insieme nel mondo dei dazi. Potevamo fare un viaggio meraviglioso insieme alle Maldive, tutti quanti, con i viaggi di Radio Popolare, invece no, saremo qua a fare un viaggio nel mondo dei dazi. Allora, mi vedete al pianoforte non perché sia un pianista, ma perché nel corso di questa serata, per dare maggiore consistenza drammaturgica alle cose che ci racconteranno il professor Di Stefano e il professor Santoro, cercherò di, come dire, di accompagnare con alcune note il professor Di Stefano, diciamo con delle note gravi da cinema espressionista tedesco, così. Questo è il professor Di Stefano. Il professor Santoro invece, che è uno più preciso, puntiglioso, sta sulle note un po' più acute. È quando puntualizza. Per cui, ecco, la serata verrà anche accompagnata al pianoforte del sottoscritto, che eseguirà anche 2 brani con un dito. Non vi dico quali, ma li faremo più tardi. Intanto vi presento i nostri ospiti. Elegante come il principe del Galles, come sempre, alla vostra destra, guardando il muro, il professor Andrea Di Stefano. Senta questa. Economista e runner. Docente di scienza delle finanze. Docente emerito di scienza delle finanze. Emerito. Anzi, più che emerito, docentissimo di scienza delle finanze all'Università Bicocca di Milano, di cui è anche emerito rettore al bilancio, il professor Alessandro Santoro.
Togli l'emerito, però, scusa.
Troppa enfasi con emerito.
No, che non c'entro proprio. Cioè,
ma chi se ne frega, l'importante è che faccia.
Sono quasi defunti.
Vabbè, fate un po' come volete, niente merito. Allora, conosco il professor Santoro, ho visto quell'espressione da mio Dio, speriamo che finisca in fretta. Finirà in fretta, non si preoccupi. Il campo delle cazzate lo tengo io, poi la parte seria invece tranquilli che ve la lascio. Intanto vediamo un contributo filmato per capire che cosa sono i dazi.
Chi siete?
Siamo 2 che...
Cosa fate? Cosa portate?
Niente, roba...
Sì, ma quanti siete?
2, siamo io e lui, dietro non c'è...
Un fiorino!
Ecco, credo che sia difficile spiegarlo meglio, il concetto di dazi.
Assolutamente.
Questo lo ripassano alla Casa Bianca tutti i giorni, dal giorno del Liberation Day, tradotto con i sottotitoli. Adesso non possono più vederlo perché film straniere minaccia la sicurezza nazionale, però prima lo guardavano. Però proviamo, come dire, comunque, anche se è difficile spiegarlo meglio, a cercare di capire che cosa sono i dazi, e magari dopo vedremo anche perché improvvisamente si riaffacciano nella teoria economica e soprattutto come priorità per una presidenza come quella di Trump, dopo tanti anni in cui, come dire, il vessillo del libero commercio, della globalizzazione è stato così sovrano. Professor Santoro.
Sì, allora buonasera, mi scuso perché a me capita spesso di parlare in pubblico, però Stasera ho paura perché Gianmarco ha annunciato sorprese, cose.
La dico subito?
No, per favore, dopo. No. Quindi mi scuserete se vi sembrerò un po' imbarazzato, in difficoltà, ma con Gianmarco è un po' sempre così. Allora, i dazi, si è visto benissimo, i dazi sono una delle forme più antiche di tassazione conosciute nel mondo, sono delle forme di tasse che si applicano normalmente ai beni importati da altri paesi, come abbiamo visto nel filmato, legati sostanzialmente all'esistenza di confini fisici tra i paesi. Esistono da centinaia d'anni, per non dire di più, forse millenni addirittura.
Dal Medioevo.
Ecco. Che differenza hanno rispetto ad altre tasse che noi paghiamo sui consumi? Le differenze essenziali sono due. La prima è che le tasse sui consumi, per esempio l'IVA, si pagano sia sui beni importati sia sui beni prodotti e venduti internamente, mentre i dazi no, e quindi questo fa sì che i dazi abbiano l'obiettivo appunto di favorire la produzione interna rispetto alla produzione estera. E poi sono normalmente sui beni e non sui servizi. Infatti io sono molto curioso di capire come lo faranno il dazio sui film, perché i servizi, essendo immateriali, non hanno un momento in cui valicano la dogana, in cui tu puoi registrare l'operazione, ma con la fantasia di Trump insomma tutto è possibile. L'altra domanda era: perché adesso? Allora, cerchiamo di dare una risposta breve e poi ci torniamo, immagino. Ricostruendo molto brevemente quella che è la narrazione che fa Trump, che è una narrazione che si basa anche su dei fatti oggettivi. In sostanza, gli Stati Uniti d'America sono da almeno 50 anni un paese in strutturale deficit commerciale, cioè sostanzialmente importano più di quello che esportano. Questo significa, in altri termini, che vivono sostanzialmente al di sopra delle loro possibilità, consumano più di quanto producono e quindi hanno bisogno di importare beni dall'estero per soddisfare questo divario. È stato qualcosa che gli Stati Uniti hanno voluto, è un pezzo fondamentale, diciamo, dell'ordine economico mondiale, del partito nel secondo dopoguerra, insieme con la forza del dollaro, che ovviamente è legata a questo, perché avere una moneta così forte come il dollaro, che è la valuta di riserva internazionale, fa sì che ovviamente le merci statunitensi siano poco appetibili, molto costose dal punto di vista degli altri paesi, e quindi questo fa parte dello stesso quadro. Quindi un quadro in cui c'è sempre stato il dollaro forte, gli Stati Uniti che sostanzialmente importavano più di quanto esportavano, quindi avevano un afflusso di capitali superiore rispetto al risparmio generato internamente, che serviva a finanziare sia il loro debito privato, quello delle famiglie, sia il loro debito pubblico, che è andato crescendo anche questo negli ultimi decenni. Perché Trump ha osservato tutto questo e ha soprattutto, direi, osservato il fatto che questo, accanto all'arricchimento di vasti ceti della popolazione americana, portava però all'impoverimento di altri ceti, di altre classi sociali. Credo che anche in questo caso la documentazione più chiara sia il documentario di Michael Moore, che avrete visto tutti quanti, sulla desertificazione industriale degli Stati Uniti, quello famoso che si chiamava Perché Trump vincerà le elezioni, ed è stato fatto prima delle scorse elezioni, non di queste. Perché ovviamente il fatto di diventare così dipendenti dalla produzione estera, soprattutto negli ultimi decenni cinese, ha spiazzato l'industria americana, in primis l'industria dell'auto, ma non solo, e ha determinato forte disoccupazione e ha contribuito ad aumentare la diseguaglianza enorme che negli Stati Uniti è andata crescendo negli ultimi decenni. Allora, in un certo senso Trump e quindi i dazi sono un tentativo di risposta a questa crisi, ed è curioso che questa crisi, che è, se volete, una crisi del modello capitalista, sia in qualche modo contrastata crisi che è esemplificata dalla condizione dei lavoratori americani che hanno perso il lavoro e che si sono impoveriti, sia poi esemplificata e portata avanti da un uomo che non ha mai prodotto nulla nella sua vita, perché ha sempre solo speculato, e che di quel capitalismo è stato in un certo senso il frutto, e adesso ne è invece la bandiera. Ho capito che devo fermarmi.
No.
Quando fai così...
No, facevo così perché notavo, tra le altre cose, non so se l'avete notato anche voi, il professor Di Stefano, mentre il professor Santoro parlava, era immobile come una statua di sale. Appena il professor Santoro ha detto crisi del modello capitalistico, ho cominciato a far così, sì. Con la testa, come per dire, crisi del modello capitalistico. Aspetti che faccio anche il sottofondo della crisi del modello capitalistico.
Ma non è vero.
Ma lei si aspettava, professor Di Stefano, che... come dire... non era una sorpresa che,
direi proprio di no,
che Trump mettesse sul tavolo la pistola dei dazi, però che lo facesse così rapidamente, con questo volume, con questa intensità e con questa vocazione quasi messianica, perché il contesto di riferimento, non solo per quanto riguarda, come dire, la componente economica del governo di Trump, ma per quanto riguarda, come dire, il senso stesso dell'amministrazione Trump, è quasi quello della setta, è quello profondamente radicato in quella cultura evangelica dell'America profonda, e poi vedremo anche questi aspetti, magari che sono tangenti rispetto alla questione puramente economica. Si aspettava che, come dire, sarebbero diventati così immediatamente protagonisti, con questa intensità, con questa violenza e anche con questo livello di risposta?
Mi aspettavo sicuramente che diventassero...
Bella domanda che ho
fatto. Elementi...
Bravo.
Sì, elementi molto importanti. Tra l'altro, non dimentichiamoci che la prima ondata dei dazi è stata fatta da Trump sul primo mandato, quindi stiamo parlando del 2018. Quindi non è che... non è sicuramente una novità, infatti io trovo sorprendente la sorpresa degli europei, è devastante che gli europei, che il vertice dell'Unione Europea, dei paesi dell'Unione Europea, dica oh, è arrivato Trump, ci mette i dazi, cioè è un po' ridicolo, perché il percorso è iniziato già nel 2018 e tra l'altro... vorrei sottolinearlo, Biden non aveva smontato assolutamente nulla, anzi in alcuni casi aveva leggermente incrementato i dazi, soprattutto nei confronti della Cina. Poi la parte, diciamo, messianica, no, quella non me l'aspettavo. Secondo me è quella...
Spieghiamolo questo aspetto, ma molto brevemente, perché fa parte proprio del discorso pubblico, del lessico e dell'enunciato, per esempio, un'espressione come la Golden Age, l'età dell'oro, sì, che viene ripetuto e ribadito costantemente da tutti gli esponenti di spicco, non solo della comunicazione, ma del gabinetto trumpiano. Cioè questa attesa messianica di costruzione
parte,
di un'età dell'oro,
me,
che riporterà all'America.
Questa è la parte su cui rischia di schiantarsi di più, secondo me. Non a caso è partito il 2 e il 9 aprile ha già sospeso il provvedimento per 90 giorni, salvo che per la Cina. Quindi questa scelta di narrazione è quella più pericolosa per l'amministrazione Trump, è quella più favorevole per noi se vogliamo ragionare, perché smonta, come dire, un pezzo dell'operatività. Dopodiché uno si domanda come si faccia a non reagire nel mentre, ragionando su un insieme di fattori che comunque sono quelli che diceva giustamente il professor Santoro. Io ci aggiungerei tra i fattori il fatto che la bilancia commerciale sempre negativa degli Stati Uniti si è accentuata a partire dagli anni 2000, in particolare nei confronti della Cina. Ma questo non è colpa dei cinesi, attenzione, perché questa narrazione che è sempre colpa dei cinesi è un po' ridicola, è colpa soprattutto delle multinazionali americane, non solo, che hanno scelto la fabbrica asiatica, che non è solo quella cinese, perché gli permetteva di avere dei risultati eccezionali dal punto di vista dei profitti. Quindi questo è un dato oggettivo. Sto preparando un pezzo, un'analisi sul caso Nike, che secondo me è estremamente emblematico. Cioè la Nike, che ha queste famose 135 fabbriche in Vietnam, il costo di una sneaker che viene venduta da $110 in su è $18, grazie al sistema. Quindi è evidente che c'è una capacità di produzione di profitto gigantesco e non riporterà mai la produzione negli Stati Uniti, anche se i dazi dovessero essere al 200%, perché anche se per ipotesi i $18 diventassero 36, dimezzerebbe il suo profitto, che è un profitto enorme, sono $5 miliardi l'anno di profitti netti. Quindi quel sistema lì è stato voluto dalla globalizzazione guidata dal capitalismo statunitense, ma anche dal capitalismo europeo.
Torneremo tra poco poi su questo aspetto, magari anche su alcune delle meravigliose dichiarazioni del sottosegretario al commercio Lutnick, che è uno dei grandissimi esponenti del fantozionesimo del settimo giorno, che accompagna il racconto trumpiano, che è quello che un giorno sì e l'altro pure racconta di come verrà riportata la produzione degli iPhone negli Stati Uniti. Sarà bellissimo tornare a riavvitare le vitine nelle fabbriche statunitensi, e lo racconta così come se gli americani non aspettassero altro di che tornare a prendere il cacciavite in mano e riavvitare gli iPhone che adesso i fortunati cinesi stanno avvitando a casa loro. Ovviamente anche i cinesi ci sono andati a nozze poi con questa cosa, hanno fatto dei meme meravigliosi per prendere per il culo gli statunitensi. Ma torniamo intanto, giusto per riepilogare quello che è successo, al momento in cui c'è stato, come dire, esplosa la supernova dei dazi, al cosiddetto Liberation Day. Allora, possiamo tornare, eccoci qua. Questo è il momento, vedete il signore che tiene il tabellone della tombola in mano, e vi farei notare l'espressione di Trump, che palesemente è di quello a cui sta scappando la cacca e deve fare in fretta. E infatti farà in frettissima, poi dirà tutti i numeri, velocissimo. A proposito di tabellone della tombola, poco prima che cominciasse la serata, tutti voi avete ricevuto dei talloncini, che in realtà non sono dei talloncini, ma sono delle splendide cartelle della grande tombolata dei dazi che faremo tutti insieme questa sera. Evviva, tanta gioia di vivere con i dazi. Cloda Bergonzi, che vi ha consegnato le cartelle, sarà anche la dea della fortuna, colei che estrarrà i primi numeri. Allora, naturalmente, come in tutte le tombole che si rispettino...
Non vincono niente.
Quello sa va san dire. No, allora, nelle tombole che si rispettano si vince.
Appunto.
Ti dico qualcosa.
Ma nelle tombole che si rispettano a Radio Popolare non si vince niente.
No, in generale qua non si vince niente. Cioè, si vince, come dire, un riconoscimento di una miseria condivisa, morale, che è uno dei valori che ci tiene insieme. Però, come dire, volendo mantenere l'involucro formale della ritualità della tombola, appena avete due numeri, fate ambo, tre numeri, terzi, non vi preoccupate, interrompete in qualunque momento, se ve ne accorgete anche un quarto d'ora dopo, voi urlatelo e noi applaudiamo, ok? Funziona così, è bello perché due, tre, quattro, poi quando ce li avete tutti, tombola! Chiare le regole? Bravissimi! Possiamo estrarre i primi numeri intanto? Ce ne abbiamo 200 da estrarre, per cui facciamo rapidamente.
Li hai chiusi tantissimo. 52%.
52%. Ah, bravi, alzate le mani. Vedo già fortunatissimi.
51%.
51 e 52, ma guarda un po',
sì,
che combinazione. Ancora, estraiamo le 5. Poi facciamo così, che tu li apri già e poi a un certo punto ti chiedo: ma che numeri sono usciti? E li diciamo tutti insieme.
Immagino un 28% un po' strappato.
28%, naturalmente, come vedete anche dalle vostre cartelle, i numeri sono espressi in percentuale, perché è la tombola dei dazi. 28%, che corrisponde più o meno...
25%.
25%, così come era in origine per... Cos'è che c'è il 25? C'è un 24 o un 26 lì? No, che un 25.
C'è un 25.
Corea del Sud aveva il 25 in origine.
Sud Corea.
34%.
34%. Oh! Ambo, bravi, quanti hanno fatto ambo? 1, 2, 3, 4, perché voi vi aspettate che ci siano 100 cartelle? ce ne saranno al massimo 10, per cui vincerete in modo collettivo, perché a noi non piace l'uomo solo al comando nella tombola, ma è bello che vinciate in tanti. Bravi, bravi intanto con la mamma. Andiamo avanti, perché siamo al Liberation Day a questo punto, e quel giorno lì, come vedete dal tabellone, non si è tenuto, ha deciso di imporre dazi a chiunque, ad alzo zero, ma proprio a chiunque. Per esempio, eccoli qua. Lo sapete, cioè non c'è più neanche l'effetto sorpresa. Quello che forse non sapete, ma che è venuto fuori dopo, è che l'ultimo che gli aveva rotto i coglioni era stato un tricheco nel 1922. Doveva arrivare Trump con i dazi a rompergli i coglioni nel 2025. La situazione era così, diciamo, compromessa dal punto di vista del racconto pubblico, che si riunirono nello studio ovale per una grande preghiera perché i dazi potessero andare bene. Non so se l'avrete certamente vista questa immagine, perché è un'immagine ormai celeberrima, ha quasi una sua dignità preraffaellita nella composizione. No, ma veramente, cioè sembra un congresso di esorcisti attorno al sovrano che dorme o fa la caca anche in questo caso. Però in realtà è la riunione del Ministero della Fede, che è una congrega di psicopatici che ha messo insieme Trump e che in questo momento sta pregando perché la Golden Age possa tornare finalmente negli Stati Uniti. La preghiera sì, ma soprattutto la ragione, perché gli economisti schierati dalla parte di Trump, pochi ma molto fedeli, a quel punto dissero: noi abbiamo la formula. Ecco la formula. Se vedete, questa è la regina di tutte le supercazzole dell'economia, e se c'è qualcuno che può provare a tradurcela, a spiegarcela, no? Paul Krugman, che è Paul Krugman, Nobel dell'economia, scrisse il giorno dopo: ci ho provato e non ci ho capito niente. Paul Krugman. Però poi in qualche modo hanno provato a dire che cosa intendevano con, quella formula lì. Microfono.
Ah, scusa. No, perché gli studenti si lamentano sempre che io urlo e quindi di solito non uso più il microfono. Allora, loro hanno detto che questa formula veniva dalla ricerca scientifica che dimostra qual è a sinistra ci sarebbe delta tau, che sarebbe la variazione dell'imposta che è in grado di compensare il vantaggio competitivo delle merci estere rispetto alle merci prodotte merci esportate.
Tutta sta roba in delta tau?
Sì.
Minchia, chissà con tutto il resto.
A destra allora ci sarebbero il modo di misurare il delta tau che è in grado di azzerare il vantaggio competitivo. Ma la cosa curiosa è che questi due parametri sono epsilon e phi.
Beh, io ho fatto il liceo classico, lo faccio dire phi.
Allora, epsilon e phi, in realtà, li hanno presi nella formula in modo tale che uno sia 4 e l'altro è un quarto. E 4 per un quarto fa 1, quindi è irrilevante. Quindi questa è XI meno MI diviso MI, cioè XI diviso MI meno 1, semplicemente. E quindi hanno messo una formula totalmente inutile. Ma l'hanno detto loro, eh. Se qualcuno di voi vede la CNN, c'era un servizio che lo spiegava esattamente, di un collega che era abbastanza esterrefatto. Diceva, tra l'altro, che i valori dei parametri sono sbagliati, però che come sono stati messi sono irrilevanti perché il loro prodotto è uno e quindi è inutile. Vabbè, adesso non ti stupire tanto.
No, io ascoltavo affascinato.
Ma noi economisti facciamo tante cose inutili. Cioè, voglio dire...
No, io sono rimasto fermo a delta tau che c'era dentro tutta quella roba lì. Cioè, mi ha mai incantato.
Cerco.
Non avrei mai immaginato che dentro un delta tau ci potesse essere tutta sta roba qua.
È la variazione di tau, no? Della variazione della tassa.
Persone dicevano, dica anche lei delle cose a caso su MI. Tanto chi se ne frega, nessuno capisce qua dentro. Cioè,
ma
nemmeno
no,
che
scusami,
mai.
Perché? La spiegazione era...
Sì, ma va bene, ma faccio vedere che anche lei mi MI dentro, cioè
di sta roba non capisco una mazza, figurati, non proprio
possiamo spettegolare un po'?
Sì,
Posso dirlo che tua figlia infatti ti riproverà sempre. Perché
sempre.
La figlia del professore Di Stefano è una brillantissima economista che sta facendo una carriera accademica straordinaria.
Brillantissima perché...
Se ti sentisse ti strozzerebbe.
E ogni tanto quando si sentono le discussioni di economia tra di loro lei lo rimprovera perché dice ma tu devi studiare. E lui giustamente dice io quella roba lì che studi tu mi rifiuto di studiare. Cioè questa roba.
Più che studiare lei dice ma... Tu devi capire che tutto si basa sui dati.
È sulla matematica.
Sulla matematica. Io sostengo che
non è vero.
Che non è vero.
Ma lei è giovane, capisco.
Ho capito. Ma no, soprattutto ha un difetto, è bocconiana.
Colpa tua, però.
A proposito di figli. Te la sei cercata, scusa.
In effetti.
Quello che forse non sapete... E che c'è questa roba pazzesca che sta succedendo questa sera a Radio Popolare. Cioè qui sotto nel basement c'è il professor Alessandro Santoro. Di sopra, nello studio 2 in diretta, c'è il DJ Luca Santoro, figlio del professor Santoro. E questa sera faremo un esperimento incredibile che non si è mai tentato in nessuna emittente, credo in tutto l'Occidente. A un certo punto chiameremo il cambio e il professor Santoro andrà su a fare il DJ set e verrà giù il figlio a spiegarci del tatau.
Vado a chiamare Santoro.
No, dopo, adesso i numeri.
59%.
59%.
71%.
71%.
43%.
43%. Terzina. Tre terzine. L'ambo l'abbiamo già fatto. Cioè giusto per gratificazione personale, a prescindere.
31%.
31%? Alla prima
83%.
Terzina. 83%. Terzina, quante terzine? Ambo. Uno sfigato che ne ha uno solo, che vuol dire io, ecco, bravi, stiamo sempre dalla parte degli ultimi noi di Radio.
Comunque torna sulla Cina.
No, infatti, appunto, eravamo sulla Cina perché poi, come dire, il grande obiettivo bersaglio di tutto questo grande carrozzone è anche e soprattutto la Cina.
Assolutamente.
Si aspettava Trump una reazione del genere da parte della Cina? Perché qua sarebbe interessante anche valutare come ha reagito la Cina, come ha reagito invece la UE e perché la Cina reagisce in un modo e perché la UE reagisce in un altro e quali sono le prospettive del confronto sul terreno dei dazi e della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina e tra Stati Uniti e UE. Quanta carne al fuoco che ho messo, mamma mia, sembra un'hamburgeria.
Infatti andiamo per step. Secondo me se l'aspettavano la reazione cinese. I cinesi, a differenza degli europei, si stanno preparando da tempo alla questione dazi. Dopo la prima sorpresa, in effetti, secondo me nella prima fase, nel 2018, erano stati un po' spiazzati. Ma da quel momento, con la logica anche con la quale programmano le attività, hanno incominciato a lavorare pesantemente per... In una prospettiva di inasprimento del confronto, sia con un profilo diplomatico, attenzione che si stanno muovendo secondo me molto bene, in particolare nell'area asiatica, creando una rete di relazioni, addirittura stanno ipotizzando che per chi conosce un po' della storia cinese sarebbe un evento storico, un accordo di libero scambio coinvolgendo il Giappone, che per i cinesi è una cosa, considerando quello che i giapponesi gli hanno fatto e la storica contenzioso sui danni di guerra eccetera eccetera, è una roba veramente notevole. Però ecco, loro hanno lavorato, secondo me, e stanno lavorando molto sugli aspetti diplomatici e poi la parte più difficile per cercare di spostare una parte della produzione cinese verso i consumi interni, ma questa è un'operazione molto più complessa, anche perché i cinesi, a differenza degli americani, hanno una propensione al risparmio cronica, strutturale, fortissima, e non basta che il partito gli dica che devono spendere perché si mettono a spendere. Questo è un po' il nodo principale. Considerando che se si fa l'analisi su quel pezzo di deficit commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina, si scopre che più di un terzo è su prodotti a bassissimo livello di guadagno, cioè sono i classici prodotti alla cinese che anche noi consideriamo, come dire, quelli super massificati. C'era un articolo di un quotidiano cinese in lingua inglese che evidenziava che, per esempio, alcune fabbriche che producono le luminarie per Natale, che ovviamente stavano già lavorando, hanno sospeso la produzione, ridotto la produzione di 2/3 e messo le persone licenziate, perché appunto quel segmento di prodotti, che sono prodotti ovviamente a bassissimo costo, non è che li possono vendere ai cinesi. Quindi secondo me quell'impatto lì sulla struttura della fabbrica, diciamo, mondo cinese, è un impatto destinato ad avere un aspetto rilevante.
Io concordo, sicuramente la Cina si è preparata, si vede anche per esempio guardando la quota di investimenti cinesi in titoli del debito pubblico americano, che è drammaticamente calata negli ultimi anni, si vede vedendo le importazioni, il valore delle importazioni dei cinesi e degli americani, che sono calate. Ed era preparata a rispondere e ha più armi degli Stati Uniti, anche se l'ultima cosa che diceva Andrea, e cioè il fatto che la Cina recuperi livelli di consumi vagamente paragonabili, cioè loro c'hanno, cosa c'hanno? 35-40% di consumi sul PIL, tutti i paesi avanzati hanno, sì, 70-80%, siamo veramente lontanissimi.
Il loro obiettivo è arrivare almeno al 50.
Ecco,
anche 51.
Questo sarebbe l'obiettivo anche di Trump in realtà, e in un certo senso, adesso prendiamola, in un certo senso non ha torto, nel senso, il modello di sviluppo che ci ha portato fino a qua non è un modello sostenibile, è un modello che ha degli squilibri interni che non possono reggere nel medio periodo. Faccio l'incursione politica. Questa cosa l'aveva capita prima di tutti il movimento no global della fine degli anni 90. È stata l'intuizione della sinistra sul fatto che quella globalizzazione non fosse sostenibile. Quella è stata repressa nel sangue, perché così è stata repressa. La risposta della destra è il ritorno al nazionalismo e a questo appunto Golden Age, che è irrazionale, irrealistico, però è una risposta a uno squilibrio che c'è e che deve trovare, che non può perpetuarsi, pena comunque un qualcosa a cui non saprei dire, di cui nessuno saprebbe dire qual è l'esito, perché è proprio il contrario della fine della storia, è l'inizio della storia invece. Quindi se tu mi stai chiedendo, forse non mi stai chiedendo, me lo voglio dire lo stesso.
No, ma è esattamente quello che le sto chiedendo.
Allora,
lei mi sottovaluta da sempre,
certo,
però è proprio quello che le stavo chiedendo.
Se tu mi stai chiedendo che cosa penso che sia successo...
Quello.
Bravo. Ottimo. Allora, parliamo, visto che mi avevi detto, perché adesso non lo dice, ma mi aveva chiesto di parlare...
No, ma dopo ci arriviamo.
Vabbè, allora ti anticipo. Ti frego.
No, perché mi rovina tutto.
Vabbè, allora, Stephen Miran, poi parleremo di Stephen Miran. Ok. Stephen Miran è uno degli economisti di Trump, no? È il Head of Council of Economic Advisors di Trump. È un economista, in realtà oggi non ho risposto correttamente alla tua domanda, è un economista che ha un certo pedigree.
No, allora diciamo le cose finite. Perché la trasparenza e l'onestà intellettuale, la cifra stilistica e il valore primario che ci contraddistingue. Leggo dalla chat.
No,
ciao, sappi che ti chiederò una serie di cose. Tra le altre cose, chi sono Navarro e Miran, detti i dazzisti dell'Illinois? Risposta: stizzita. Io non faccio il biografo, non sono accademici, quindi non ne so nulla, e comunque chi se ne frega di chi sono. E adesso vieni qua e fa lo splendido anticipandomi su Miran addirittura.
Vabbè, ok. Me la
mi sembrava doveroso, come dire, restituire una cornice all'argomento.
Vabbè. Allora, Stefano, poi però ho fatto quello che mi avevi chiesto. In realtà io avevo letto delle cose sue. No, il fatto è che sono... Vabbè, poi ne parliamo.
Sì.
Cerchiamo di definire. Allora, Miran ha scritto...
Non li ritiene giustamente degli economisti?
No. Miran ha un pedigree economico, l'altro
però
è ridicolo.
Non è un economista, ha un pedigree economico.
Vabbè, poi ne parliamo. Okay. Adesso torniamo alla cosa. Allora, Miran ha scritto un saggio che ha presentato e pubblicato a gennaio, molto interessante. Chiunque di voi abbia un minimo di retroterra, non background, retroterra in economia e una buona comprensione dell'inglese, se vuole ne consiglio la lettura perché è illuminante. Però c'è uno specchietto riassuntivo che ti ho mandato, Andrea, che secondo me fa capire tantissimo di quello che avevano in mente e della situazione in cui si sono trovati dopo. Allora, loro avevano in mente la classica manovra sui dazi, l'aumento dei dazi, che normalmente dovrebbe comportare in un regime di cambi flessibili il rafforzamento della valuta del paese che emette il dazio. Perché? Perché ovviamente c'è meno domanda di valuta del paese esportatore e quindi quello si riduce di valore, in questo caso lo yuan sostanzialmente, e il dollaro riprende valore. Allora, quando succede questo, che cosa succede? Che non cambia nulla nel rapporto, nel cambio tra le due valute, che rimane uguale. I dazi però ci sono, non li pagano gli americani, perché gli americani si ritrovano con una valuta che ha più potere rispetto a prima, li pagano i cinesi, perché i cinesi si ritrovano con lo yuan svalutato rispetto a prima e quindi tutto ciò che importano gli costa più di prima. Questo era lo scenario 1. E quindi lui metteva in fila le cose e diceva, vabbè, non miglioriamo le nostre la nostra ragione di scambio, si chiama, cioè il rapporto tra le valute, non rendiamo il dollaro più competitivo, non lo svalutiamo il dollaro, però facciamo soldi, perché comunque stiamo mettendo dei dazi che pagano i cinesi, li pagano attraverso uno yuan più debole. E useremo questi soldi per ridurre le tasse alle corporation americane e quindi a recuperare per quella strada. Poi lui a un certo punto dice, certo, nel 2019, quello che diceva Andrea prima, non è andata proprio così, perché noi abbiamo messo i dazi, ma in realtà buona parte si è trasferito su i consumatori americani. E c'è stata anche una perdita di posti di lavoro, addirittura paradossalmente, per le catene del valore che partono da una e poi finiscono negli Stati Uniti. C'è un paper molto famoso su una rivista, si chiama Quarterly Journal of Economics, che è stato citato da Miran, e allora lui dice sì, in effetti potrebbe non andare così, quindi ci sarà un po' di effetto sulla perché il dollaro non si rivaluta, quindi noi americani ci ritroviamo a pagare di più le merci che importiamo, quindi più inflazione, e lì c'è scritta proprio la frase che poi Trump ha ripetuto un sacco di volte. Ci sarà un po' di sofferenza nel medio periodo, però poi tutto andrà bene perché a quel punto il dollaro non si sarà rivalutato, quindi le merci americane saranno più competitive e quindi torneremo ad esportare.
Come quando Casini diceva la traversata nel deserto. Ecco. Più o meno...
Questi due erano gli scenari con cui secondo me loro sono partiti. E se ci pensate, collimano con i messaggi che dava inizialmente Trump. Perché Trump diceva, faremo un sacco di soldi. No, faremo un gettito, sparava ste cifre. Con quello a un certo punto sembrava che volesse abolire le tasse, no? Ha detto potremmo cancellare l'IRS, che è l'agenzia delle entrate americana, e fare solo dazi, come nel... tu l'hai anche detto in una trasmissione, come secoli fa. Poi ogni tanto diceva, beh, però dovremmo soffrire un po', può darsi che magari un po' di inflazione, però poi tutto va a posto. Il problema è che si è verificato un altro scenario, e cioè che non solo il dollaro non si è rivalutato, ma il dollaro ha perso valore nei giorni immediati, in misura assolutamente imprevista. Perché, secondo me, ma anche secondo molti altri ben più prestigiosi di me, lui ha dato un messaggio complessivo.
Due, forse.
Un
tre,
messaggio complessivo ritiro degli Stati Uniti dalla scena internazionale, che ha provocato un'ondata di sfiducia negli investitori e nel dollaro come riserva di valuta internazionale, e questo ha provocato una caduta del dollaro con delle cose che sono successe in quei giorni sui mercati finanziari che non si erano mai visti nei decenni precedenti. Per esempio, fammi finire, si è vista la caduta contemporanea del mercato azionario e obbligazionario statunitense. Di solito cosa succede? Quando il dollaro cade, il mercato azionario cade, le due cose sono correlate. Ma gli investitori, quando cadono i rendimenti azionari, vanno alla ricerca di sicurezza e o investono in oro o in altre cose, oppure investono in titoli del debito pubblico statunitense. Questo è successo sempre regolarmente. Questa volta è successo il contrario. Quindi, caduta del valore dei titoli, rialzo dei tassi di interesse sul debito americano e lui si è trovato nella tempesta perfetta, perché dollaro svalutato, inflazione prevista in grande aumento, la banca centrale che gli dice a questo punto non posso assolutamente ridurti i tassi di interesse e per di più aumentano i tassi di interesse sul debito, il deficit peggiora ed è lì che si è fermato, non prima di aver fatto guadagnare a sé e alla sua famiglia una marea di soldi con il famoso tweet.
Avrei voluto chiedere appunto al professor Di Stefano cos'è che è andato storto, ma intimidito di fronte a quel fammi finire non ho osato dire niente e quindi adesso mi trovo quasi nell'imbarazzo di non sapere che cosa far aggiungere al professor Di Stefano, se non che cosa è accaduto effettivamente in quei giorni sui mercati e come si è arricchito lui e la sua famiglia, che è l'ultimo argomento che portava poi il professor Santoro al suo rigoglioso enunciato.
Allora, dati certi non ce ne sono ancora, anche perché credo in modo abbastanza singolare la SEC, che di solito è estremamente rapida, che è la Consob americana, ha poteri di investigazione molto forti, non ha ancora espresso nessuna parola, può essere che stia lavorando per analizzare i flussi, però effettivamente è quasi passato un mese e non c'è ancora nessun dato certo. Ci sono delle indicazioni, allora, che sicuramente hanno fatto soldi alcuni hedge fund, alcuni fondi altamente speculativi, che sono quelli che tradizionalmente lavorano sulle vendite allo scoperto, quindi sostanzialmente hanno una capacità di vendere delle azioni, delle obbligazioni, dei prodotti finanziari, non detenendoli nel momento stesso in cui li vendono, nella prospettiva che questi valori scendano e quindi che loro possano ricomprarsi quello stesso titolo prodotto azionario appena risalgono facendo grandi utili. Secondo me vedremo questo probabilmente alla fine del trimestre, si vedrà quali di hedge fund, e alcuni sono quelli dove lavoravano alcuni membri dell'amministrazione americana, quali hedge fund hanno guadagnato in questa operazione. Sicuramente hanno fatto molti soldi le banche, alcune grandi banche d'affari, perché il trading sulle azioni ha prodotto utili giganteschi nel primo trimestre e ne farà nel secondo trimestre. Secondo me c'è un terzo elemento che è stato poco considerato, che sta cominciando a uscire in questi giorni, che è quello legato alla questione stable coin, cioè le monete digitali legate ai depositi in dollari, sia in valuta sia in obbligazioni. Perché questo? Perché c'è, secondo me, un interesse diretto della famiglia che ha lanciato già da alcuni mesi un progetto per una stable coin in dollari, con questa World Financial limiti, c'è un altro fattore, che è quello che però in cui siamo alla vera speculazione, quindi non abbiamo nessun elemento, che evidentemente essendoci stata una forte diminuzione del valore del dollaro, le posizioni che uno può aver acquisito nelle stablecoin in dollari possono produrre, appena c'è un recupero, un grandissimo profitto. Però qui siamo nel capitolo delle illazioni, perché non sappiamo quanti e come abbiano costituito queste posizioni durante la fase di flessione del dollaro. Adesso tutti sono convinti che prima o poi ci sarà ovviamente un riassestamento, una ripresa. Tenete in considerazione che il dollaro ha perso tra il 13 e il 18% a seconda delle giornate, quindi insomma, una roba per una moneta di quelle dimensioni gigantesca, un movimento enorme, però ecco, c'è questo aspetto, tenetelo in considerazione, molto interessante sulla questione stablecoin, perché una parte dell'amministrazione trampiana e la famiglia stessa, secondo me, punta a utilizzare, a sostituire il dollaro con le monete digitali per il pagamento dei beni. E questo, secondo me, è una cosa che può avere un interesse anche per alcuni paesi deboli, perché potrebbero in questo modo, con una moneta digitale privata, proteggersi dalle fluttuazioni dei cambi. Questo è un elemento che va tenuto in considerazione.
Una delle cose che mi ha sempre affascinato è che di fronte a argomenti come lo stablecoin, tutti noi seguiamo dando l'impressione di comprendere perfettamente tutto quanto e di essere sul pezzo. Ogni tanto facciamo anche, come dire, sì, abbastanza così, ma non proprio così. Quanti di voi saprebbero definire cos'è lo stablecoin? Colombo, alzate la mano, con lo stablecoin no. Cos'è lo stablecoin?
È una moneta digitale che, diversamente da le classiche, il classico Bitcoin, Ethereum, cioè monete che sono emesse sulla base di un paper con un soggetto che produce le monete. Questa moneta digitale ha un riferimento in un deposito reale, o almeno dichiarato reale, perché siamo nel capitolo delle cripto, in un deposito reale in asset in dollari, quindi in titoli del debito americano, in titoli del debito privato e anche in riserve materiali di dollari.
Io sono sempre molto attento, come dire, alla gestualità. A un certo punto il professor Santoro, mentre parlava il professor Di Stefano, ha cominciato a scrivere gli sms. Io capisco che cosa scrive ormai, da come muove la mano. E stava chiaramente scrivendo a Mario Draghi. Cazzo, sono qua, una serata di un coglione. Ma tra un po' è finita, eh?
44%?
44%?
10%?
Tombola! 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 Allora, si alzino in piedi quelli che hanno fatto tombola. Bravi, bravi, bravissimi. Bravissimi. Bravi, bravi, complimenti. Ma diceva giustamente il professor Santoro, quale migliore occasione per voi, perché siate voi stessi a porre le domande che avete sempre voluto fare al professor Di Stefano o al professor Santoro? C'è qualcuno di voi che vuole fare una domanda?
Ma i cittadini... noi possiamo in qualche modo influenzare tutto questo ambaradan di dazi? Cioè, io ho pensato, ma io non compro più niente. Cioè, voglio dire, non compro più niente. Non compro vestiti, non compro la macchina, non compro il cellulare, non compro. Mi faccio andare avanti fin tanto che campo quello che ho. E se, potrebbe influenzare qualcosa questa roba qui?
Sicuramente, se ci fosse un boicottaggio negli acquisti, questo potrebbe influenzare delle dinamiche economiche, non necessariamente in modo favorevole per chi deve sostenere la guerra ai dazi. Dipende quello che tu ipotizzi di non comprare, quanto è diciamo prodotto localmente a livello europeo, diciamo così, e quanto invece arriva, non so, dalle importazioni dalla Cina. Forse sarebbe più finalizzato se si decidesse di boicottare alcuni prodotti americani, ecco, forse. Però queste dinamiche purtroppo non hanno mai avuto grandi risultati, perché non incidono più di tanto su questi fenomeni.
Io ti direi prova, perché se poi funziona, possiamo dire, noi c'eravamo la sera che quello là ha cominciato a boicottare tutto quanto e ha fatto venire giù l'America, per cui io un tentativo lo farei. Allora, tenete conto anche che io ero dagli anni del movimento No Global che non tiravo le 10, non so voi.
Anch'io.
Il professor Di Stefano è un uomo...
della notte.
Anziano. Io sono un uomo malato e disilluso, l'unico... che veramente sa vivere la notte, un'attacca sotto la gintoneria e poi sono Santoro.
No, io c'ho già
per cui al limite...
C'ho già l'orologio che non si legge più perché...
L'orologio è quello del runner, avete visto? È quello che tiene i tempi della corsa.
In settaggio notte, quindi possiamo chiudere.
Veramente.
Cos'è ICSI e che cos'è MI?
Sono esportazioni e importazioni. X è il volume delle importazioni verso il paese iesimo degli Stati Uniti, MI è il saldo delle importazioni dei paesi dagli Stati Uniti.
Okay. Infatti noi erroneamente abbiamo sempre pensato, quando si vedeva XXX, che fosse luci rosse, invece era esportazione, esportazione,
cioè,
esportazione.
Saldo è il cosiddetto saldo commerciale, saldo della, della bilancia commerciale, ovvero il deficit commerciale. In percentuale sul totale.
O l'attivo o il deficit, a seconda.
A seconda. No, loro credo che abbiano misurato dal punto di vista del paese iesimo, quindi quello che gli Stati Uniti esportano meno quello che gli Stati Uniti importano, credo, ma comunque la formula funziona perché è simmetrica.
L'asterisco invece?
È per.
Ah. È un per.
Infatti è un quarto.
Quindi quello là è uguale, quindi.
Quello là è uguale.
Okay.
Lei dice che non l'ha ancora capito, però.
Allora, immagina che gli Stati Uniti esportino 100 verso la Cina. E la Cina esporta verso gli Stati Uniti 1000, quindi gli Stati Uniti importano dalla Cina 1000. Allora quella differenza sarà 100 meno 1000, 900.
Sopra.
Ok? 100 meno 1000 meno 900. Ok? Sì, sono le importazioni degli Stati Uniti che gli Stati Uniti fanno dal paese iesimo. Tu hai N paesi, I che va da 1 a N, e prendi il saldo dei flussi commerciali tra il paese di riferimento, cioè gli Stati Uniti, e gli N paesi, le esportazioni che gli Stati Uniti fanno verso i paesi, meno le importazioni che gli Stati Uniti fanno da quei paesi.
Ti prego, anche se non è vero, digli che hai capito, perché altrimenti pensa che gli stai dicendo che non è abbastanza bravo a spiegare e poi si irrita. Bravo! Tanto I Was Made for Loving You dei Kiss è quasi uguale, ma col tasto nero. Cioè, quasi le stesse note. No. Quasi uguale. Bravo. Vorrei riprendere invece, come dire, il messaggio che vi stava consegnando, anche in modo vigoroso, il professor Santoro, quando diceva è ora di dire basta l'austerità, che era un modo surrettizio per dirvi: quando tornate a casa date una carezza ai vostri bambini, dite che la carezza è il professor Di Stefano e il professor Santoro, e poi fate anche un ritocco, va, basta l'austerità.
Sì, anche perché voglio fare l'annuncio che mia moglie, che è abbonata a Radio Popolare, ha deciso di fare il ritocco, e quindi volevo dirlo, e si è impegnata a farlo, e quindi...
allora io vi ringrazio per essere stati qua questa sera, naturalmente. Ringrazio Claudio Bergonzi per tutta la mano che ci ha dato. Giulio Ambrosio per la parte tecnica. E naturalmente Andrea Di Stefano e Alessandro Santoro. Grazie mille.
c'è il cielo, paese nostro.